vi farei ascoltare un brano di Ennio Morricone. C'è stato il concerto da poco a Torino, domenica scorsa, tratto da Cinema Paradiso, una trascrizione per chitarra. Il chitarrista Charlie Allen. Charlie Allen al basso e Pat Metheny alla chitarra, sono i due musicisti che hanno reinterpretato questo brano di Morricone. E passo alla lettura, vi leggo un testo che ho scritto tempo fa partendo da delle intuizioni di José Tolentino Mendoza, che ho citato anche ieri, questo scrittore poeta portoghese. Lui fa un elogio della lentezza. Allora, da lì ho recuperato alcuni concetti che secondo me sono importanti. Dobbiamo recuperare l'arte della lentezza. In un mondo dove tutto è fast, occorre raggiungere la meta a qualsiasi costo, il più fretta possibile. La sfera privata ormai non è più contemplata, viviamo in open space. Non ci sono più pareti né margini, non c'è più limite che distingua una giornata dall'altra. Non c'è più la festa, non c'è più ritualità. La tradizione biblica, prima e poi quella cristiana, ha sempre sottolineato con grande attenzione, ovvero la necessità di vivere nel pieno dell'attività, momenti di vuoto, di inattività, di spazi dediti al non fare. Questo non vuol dire vivere il banale ozio, ma rendersi conto che ciò che è veramente necessario, ciò di cui abbiamo veramente bisogno, non lo fabbrichiamo noi, non è opera del nostro fare, ma ci viene dato d'altrove. È necessario un momento di spazio atto a ricevere, a scoprire che siamo semplicemente dati. Il primo libro della Bibbia ci ricorda che Dio ha creato il sabato, ovvero il giorno vuoto dell'attività umana e tutto ripieno di Dio. La sapienza ebraica si è resa conto che è necessario per l'uomo un giorno della settimana dove il lavoro finalmente possa interrompersi, dove l'attività si fa silenzio, spazio, in cui la parola di vita può raggiungere la creatura e la vita vera abbracciandola. Al fine di comprendere che ciò che dà vita veramente è ciò che riceviamo e non ciò che produciamo, come l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, l'amore che mi dà la felicità. Sempre la sapienza ebraica ci parla dell'obbligo della circoncisione per ogni figlio maschio. A 8 giorni il bambino ebreo viene circonciso e attraverso questo taglio della pelle egli entra nell'alleanza, a dire che l'esistenza proviene dal vuoto. Asportando si crea una mancanza, un'imperfezione. Questa mancanza o vuoto ricorderà di continuo all'uomo l'incompiutezza, l'imperfezione. Ecco allora nascere il desiderio di porsi in relazione con l'altro, con la maiuscola, di trascendersi, di superarsi, per poter essere veramente se stessi e quindi la possibilità di inventarsi altrimenti. Chi ritiene di essere totalmente se stesso, pieno di sé, completo, non ha bisogno di niente e nessuno che lo raggiunga. È un io che non necessita più di un tu. Questa intuizione importante, la circoncisione ebraica, cioè ricordare continuamente che siamo ecco l'importanza dell'imperfezione, perché è un ricordo della propria verità, quindi la necessità di lasciarsi raggiungere. Come avremo bisogno di creare ogni giorno della vita almeno un momento domenicale di circoncisione del cuore, come dice Geremia 4, anche solo di pochi minuti, dove il silenzio dal frastuono di parole abusate e insulse, una pausa dall'attivismo insensato, ci ricordi chi siamo veramente e per cosa viviamo. C'è bisogno di vivere un momento di vuoto e la domenica ci insegna questo. La domenica cristiana ha conservato questo significato. La domenica non è il giorno dove si cessa di fare qualcosa di mondano per poter fare qualcosa per Dio. La domenica è il giorno ripieno di Dio che vuole raggiungerti nel vuoto che ti sei creato interiormente. avendo detto di no al frastuono, all'attivismo, alla fretta, alla distrazione. E una volta che ti sei lasciato raggiungere, allora ringrazi di esserti riscoperto chi sei veramente, facendo così Eucaristia. C'è un bel testo del Tao, il libro sacro del taoismo, il Tao Te Ching, di Lao Tse, che scrive questo, una bella immagine. Sia un bel riunire 30 raggi in un mozzo. L'utilità della vettura dipende da ciò che non c'è. Ciò che fa andare avanti la ruota è lo spazio tra due raggi di vuoto. Sia un bel lavorare l'argilla per farne vasellame, l'utilità del vasellame dipende da ciò che non c'è. Sia un bel aprire porte e finestre per fare una casa, l'utilità della casa dipende da ciò che non c'è. Si può costruire una reggia, ma tu abiti sempre il vuoto di questa reggia. Così, traendo partito da ciò che è, si utilizza quello che non c'è. Non ci sono più riti, tutto è un continuum. Abbiamo perso il valore della ritualità, no? Tutto per noi è indistinto. Gli alberi però chiedono di molto tempo per poter crescere e di stabilità. Milan Kundera, nel suo romanzo La lentezza, scrive: quando gli eventi accadono troppo velocemente, nessuno può essere sicuro di niente, neppure di se stesso. Passiamo attraverso le cose senza abitarle, parliamo con le persone senza ascoltarle, siamo informati senza essere formati. Se ci pensate un attimo, oggi è tutto un'informazione, siamo informati su tutto ma non siamo più formati. Non stiamo più qui, occorre rallentare. La meditazione è imparare a stare qui, imparare a stare con la realtà. La lentezza ci protegge dall'affrettarci in modo meccanico, dai gesti compulsivi, dalle parole ripetitive e banali. Occorre imparare di nuovo l'interezza, l'integrità, la concentrazione, l'attenzione, l'unità. La lentezza ci salva dal funzionale e dall'utilitaristico. Se non torniamo a essere lenti, tutto è funzionale e utilitaristico, anche le amicizie. Oggi credo che le persone soffrano di deficit di ascolto. Ci sono tante persone che non sono più ascoltate da nessuno. E noi non abbiamo più tempo di ascoltare nessuno. A meno che non ci sia un interesse. Allora, se quella persona nell'ascoltarla mi può dare qualcosa alla fine, io l'ascolto anche volentieri. Però è vero, non c'è più, non soltanto per gli anziani, i soli, ma tutti in fondo. C'è gente che paga psicologi per essere ascoltati. Io credo che un grande dono che potremmo farci vicendevolmente è proprio questo, no? L'arte dell'ascolto, tornare all'arte dell'ascolto. Ti ascolto, ti faccio dono dell'ascolto. Per scoprire alla fine che prestando cura a te cresco io. Cioè ascoltando l'altro si cresce. Faccio ascoltare un brano di un complesso portoghese, Madre Deus, non so se qualcuno lo conosce. Fanno musica vocale, musica, è un coro portoghese, ecco, però questo è un brano soltanto strumentale, molto bello, lo ascoltiamo e poi ascoltiamo, vi leggo un testo ancora.
Thank you.
bel pezzo. Un altro testo che vorrei leggere con voi è riguardo al Dio dentro di noi. In questi due giorni ho insistito molto sul Dio dentro di noi, cioè nel senso che dovremmo educarci a pensare al divino, alla divinità, al totalmente altro, non come un'entità esterna, ma come il Dio che riposa nella parte più intima di noi. O se vogliamo, il Dio che coincide con la nostra parte migliore. Quindi non il Dio nell'alto dei cieli, ma il Dio nel profondo del nostro essere. E credo che quando intuiremo soltanto questo, perché è da intuirsi, non è da capire, ecco, la nostra vita può cambiare, perché forse impareremo finalmente a non trattare Dio come un idolo. C'è un autore che ha scritto diversi anni fa, non so se è un libro degli anni '80, Juan Aria, andava di moda, Il Dio in cui non credo, l'avrete letto, diversi anni fa, era della vostra, anni 70 forse ancora più. E lui scrive questa riflessione, questa preghiera che è sconvolgente adesso, penso, quasi 50 anni fa. Il Dio che ci portiamo dentro. Sentite questo personaggio, cosa è riuscito a intuire. Lui scrive, diceva il mistico Eckhart, chiamo Dio ciò che è nel più profondo di noi stessi e nel punto più alto delle nostre debolezze e dei nostri errori. E la Jursena affermava che solo chi muore sa dare un nome al Dio che porta dentro. È molto più difficile accettare che ogni uomo è un embrione di Dio e che la casa di Dio è solo il cuore dell'uomo, di quanto sia accettare un Dio onnipotente fuori dalla nostra vita e dalla nostra storia. Sentirsi Dio dentro è farsi carico di una responsabilità che pochi sono disposti ad accettare. Meglio affidarsi al Dio dei dogmi, delle chiese. È ben difficile essere fedeli alla propria coscienza più che alle leggi esterne, per il semplice motivo che la coscienza è la più esigente di tutte le leggi. Né la si può beffare, come si può fare con le leggi. Essa è più severa, è la parte più profonda di te, che ti dice con chiarezza e con piena autenticità quando sei infedele al meglio di te. I cristiani predicano una stoltezza alla quale neppure lo credono del tutto, che Dio si fece carne e quindi dolore, ma anche gioia, piacere, amore, in tutte le sue espressioni. Altrimenti si sarebbe fatto angelo, spirito, no. Si è fatto uomo, con tutte le sue conseguenze, con tutte le sue miserie e le sue sublimità, ma uomo. Per questo il dato più certo di ogni religione sarebbe che Dio è soltanto ciò che di divino l'uomo si porta dentro. Impressionante. Dio è soltanto ciò che di divino l'uomo si porta dentro. Allora mi permetto di buttarvi lì un'intuizione . Le lascio così alla vostra meditazione personale, non è un'affermazione apodittica ovviamente. Così. E condividere un pensiero teologico, ma possiamo farlo tra di noi. Se veramente Dio è soltanto ciò che di divino l'uomo si porta dentro, allora chi è Gesù di Nazaret? È il Dio incarnato, o meglio, è l'incarnazione di una divinità? È un Dio sceso in terra? È il Dio che ha preso sembianze umane? Oppure è un uomo nato in un villaggio sperduto della Palestina, che ha compiuto un percorso pienamente umano, lasciando trasparire attraverso la sua umanità la divinità che aveva dentro? Cioè, Gesù di Nazaret è il Dio incarnato o è la manifestazione umana del Dio che lo abita? Gesù di Nazaret, possiamo dire che è l'uomo che attraverso un cammino di umanizzazione ha rivelato pian piano Dio, tanto da dire a un certo punto: chi vede me, vede il Padre. Ma perché è diventato pienamente uomo? Cioè, io credo che, io mi convinco sempre di più che l'incarnazione, a cui tutti siamo chiamati, siamo tutti chiamati a diventare Dio, l'incarnazione è proprio questo: vivere in maniera pienamente umana. Più diventi umano, più diventi divino. E Gesù è stato il primo a vivere questo. Ha compiuto un processo di umanizzazione tanto da rivelare il massimo della divinità dentro di sé sulla croce. Possiamo dire, è nato, come diceva Don Michele Do, Gesù è nato uomo a Betlemme, bambino, come tutti. E si è rivelato come il Cristo sulla croce. E Cristo non significa qualcosa di trascendente, Cristo è la rivelazione massima del divino. La domanda che vi faccio: possiamo abbandonare il mito dell'incarnazione di Dio? Lo lascio al vostro, non voglio una risposta, portatevela a casa, magari fra qualche anno ne riparliamo. Faccio ascoltare ancora un brano, poi leggiamo una poesia per concludere. Ci stiamo dedicando il lusso, ecco, dell'ozio, ecco, noi stiamo oziando questa mattinata, però penso che sia molto prezioso questo. Ascoltiamo Johann Sebastian Bach e la suite inglese di András Schiff.
Thank you.
Antonella ci legge, non l'avete sui fogli perché l'ho letta anch'io ieri, non so più dove, me la sono stampata, è molto bella su questo stare fermi, è di Mariangela Gualtieri. È una grande poetessa vivente degli anni 50. Ha vinto diversi premi, ha lavorato con Ronconi anche. La ascoltiamo, può dirci qualcosa.
Si può, sai, stando qui, stando molto fermi, sostenere una stella. Si può dire alla foglia di cadere quando è ora. E il frutto pilotarlo alla maturazione. Si può, credi, festeggiare ogni onda, scandire i fili d'erba e nominare nell'aria il bene, spingere il bene alle contrade, pacificare spiriti di guerra. Sostenere la fiamma di un focolare nelle cucine piccole del mondo. Nei tuguri portare la fiammella che trasforma in mangiare i frutti della terra. Tenere l'acqua nella trasparenza e ferma la montagna senza vacillare. Stando molto fermi si può adorare, si può entrare nel dolore di un altro e sollevare, asciugare il bucato, volare. Si può far cuore col cuore della terra, si può spezzare in infinità l'umana particella di carne, scatenare il potenziale atomico che sta in ogni scaglia della nostra pelle, festeggiare da lì la presente nostra eternità. Stando zitti e fermi è come dire: ecco, ingravidatemi. Dirlo alle forze, dirlo alle stagioni, al cielo, alle popolazioni invisibili dei mondi. Si fa un atto di fede, stando fermi. Si dice: credo in ciò che non si vede. So che non sono sola adesso, in questa camera senza nessuno. So che nel vuoto apparente c'è una corrente feconda, una mano che guida la mia mano, una mente di creazione. So di non sapere il mistero del mondo e so di preservarlo per la fecondazione di ogni vivente. Stando molto fermi, si crea una fessura perché qualcosa entri e faccia movimento in noi e ci lavori piano, come capolavoro da ultimare, a cui l'artista ignoto fa un ritocco con ispirata mano, quasi demente, tanto è forte la spinta e delicata la certezza del tocco. Stando fermi, si festeggia la gran potenza che esalta il sole nella sua prestanza e lo depone ad occidente nell'ora stanca, quando ognuno, guardando, prova una leggera e indicibile pena. E stando fermi, la luce entra anche nella più tetra delle notti e l'occhio chiuso può contemplare il buio immenso del corpo dove il respiro entra e si espande. E l'aria entra ed esce a lente, calme sorsate. E l'aria è cielo, cielo che viene a noi, con particelle di cosmo e antiche polveri. Fiato di tutto ciò che è stato e del presente e vivo esserci. Stando molto fermi, il pensiero si spande con le sue spire incantate, sorge, si gonfia in rivoli e pianure allagate, in rovi, in labirinti spaccati, catapecchie, greti, radici quadrate. Ecco il pensiero, il divoratore. Stando fermi lo si può lisciare e pettinare e farlo stare giù, steso e sospeso, e riposto e composto, e un po' arretrato, in sottofondo, depotenziato. Tutto il presente esplode, stando fermi. Il nome si deposita sul fondo, il cognome è un aggeggio antiquato. Nessuno spinge o preme, niente si affretta, niente è lontano. È finito, ciò che è lontano è finito, stando fermi. E poi si fa concerto col corpo plantare, con le sfere celesti, col musicale silenzio delle cose. Stanno più zitte le cose, stando fermi. Resta un palpitare. Tutto pare risponda a un direttore nascosto, non umano, silente, geniale. Stessa partitura secolare d'orchestra. Stando molto fermi, anche un cucchiaino, con la sua piccola ombra, schiacciata sotto, porta una dose abbondante di mistero, col mondo capovolto nella nicchia. Anche una tazza, un asciugamano, un latte, una scatola di puntine, un libro, un vasetto di crema per le mani. Stando fermi è strana, più strana la costellazione di cose sul tavolino. La fissità si tende ed è chiaro. L'enigma non si scioglierà. Questo abbiamo fatto, acciaio e carta, tessiture di fili e di sostanze. E questo siamo, ultimo abbozzo, prima dell'umano.
La trovo splendida, sì. Veronica, io invertirei gli appuntamenti. Adesso potremmo vivere il momento di coppia, E poi prima di pranzo chiudiamo, per chi desidera tornare a fare gli ultimi 20 minuti di meditazione seduta, e poi così non abbiamo tempo di preparare la sala e c'è anche un po' di stacco, così. Può andare? Quindi questo momento di colloquio, come lo si vive veramente? Introducilo tutto.
Veramente credo che ognuno di noi, non è obbligatorio, può fare un dover sedersi, insomma, se no liberamente una riflessione ancora questo testo che abbiamo ascoltato. E quindi magari appunto a fuori o dentro la casa. Con l'orario quanto abbiamo? Mezz'ora?
Sì, se ci troviamo puntuali alle 12:10, in modo che ci diamo 20 minuti precisi e poi andiamo a pranzo.
Cerchiamo solo di non fermarci qua a chiacchierare, cioè riusciamo, anche se insomma non abbiamo bisogno del dover sederci, spero non.